Questa storia inizia con tre ingredienti: uno smartphone, un cuore solitario e delle criptovalute. Uno di questi ingredienti sta per sparire in circostanze misteriose, due resteranno. Provate a indovinare quali. È importante perché storie come questa succedono realmente e possono capitare a tutti. Benvenuti a Disinformatico Story, l'edizione del podcast Il Disinformatico di Rete 3, dedicata alle storie insolite dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo.
Il Disinformatico.
Pochi giorni fa Jameson Lopp, della società di sicurezza informatica statunitense Case Incorporated, ha raccontato sul sito della società una forma di attacco informatico insolita e originale. Uno dei clienti della società, che chiameremo Mark per comodità, non è il suo vero nome, è un single che, come tante altre persone, usa app di incontri come Tinder per conoscere altre persone. Di recente ha trovato su Tinder il profilo di una donna che si descriveva in una maniera che ha colpito subito la sua attenzione, non nella maniera che potreste immaginare. Citava semplicemente due parole nella descrizione della propria professione: crypto trader. Un crypto trader è una persona che fa compravendita di criptovalute, bitcoin, ma non solo. È un mestiere abbastanza raro e Mark è stato attratto dal fatto che la donna, che chiameremo Sara, anche qui non è il suo vero nome, svolgesse proprio questo mestiere, visto che anche lui è un crypto trader. Così Mark ha contattato la donna su Tinder dicendole che anch'io sono del mestiere. Gli sembrava un buon aggancio di conversazione, un interesse comune di cui discutere. Dopo una chattata su internet, i due hanno deciso di incontrarsi in una caffetteria. Mark ha notato che la donna che si è presentata all'appuntamento aveva un aspetto leggermente differente da quello che aveva visto nelle sue foto su Tinder, ma non si è fatto troppi problemi. Tanta gente ha un aspetto reale parecchio differente da quello che pubblica online. Durante questo primo incontro faccia a faccia, Sara ha detto che i suoi genitori le avevano comprato un bitcoin che aveva un valore di circa $30,000, ma non ha parlato granché di criptovalute per il resto dell'incontro. Dopo una passeggiata insieme, i due si sono messi d'accordo di andare a casa di Mark a bere qualcosa. Hanno comprato degli alcolici, ma Mark ha notato che Sara, tutto sommato, era poco interessata a bere. Mostrava molto più interesse per la musica, ma anche qui, tutto sommato, niente di male. A un certo punto Mark è andato alla toilette e da quel momento i suoi ricordi si fanno confusi. Ricorda di aver bevuto ancora un po' dopo essere stato alla toilette. Sara ha preso in mano lo smartphone di Mark e gli ha chiesto di mostrarle come si sbloccava. Mark sentiva che c'era qualcosa di sbagliato, ma aveva perso completamente ogni inibizione e cautela. L'ultima cosa che ricorda di Sara è che la stava baciando. Poi più nulla fino all'indomani mattina, quando Mark si è svegliato nel proprio letto. Sara non c'era più e non c'era più neppure il telefonino di Mark. Il portafogli, le carte di credito e i documenti personali dell'uomo erano ancora al loro posto. In casa non erano spariti soldi, computer o altri oggetti di valore. Mark è andato al proprio computer portatile e ha cominciato a controllare i propri account. Ha visto che qualcuno aveva tentato di fare acquisti di criptovalute usando il suo conto corrente bancario e di effettuare prelievi di bitcoin in vari siti di custodia di criptovalute. Chiaramente un aggressore stava cercando di svuotargli gli account dedicati alle criptovalute. E cosa mai gli stava succedendo? Mark era diventato la vittima di una banda di criminali professionisti, ai quali non interessavano per nulla i soldi che aveva in casa o le sue carte di credito. Interessavano soltanto le password che proteggevano i suoi conti in criptovalute. Quelle password erano custodite nel suo smartphone, quello che mancava all'appello. La sua strana arrendevolezza e la perdita di inibizione davanti alla richiesta di Sara di mostrarle come sbloccare il suo smartphone e la sua confusione nel ricordare gli eventi erano probabilmente dovute a una sostanza che Sara gli aveva messo nel bicchiere, approfittando della visita di Mark alla toilette. Una sostanza di quelle che appunto notoriamente causano perdita di inibizione e di memoria e vengono purtroppo usate solitamente per compiere aggressioni ai danni delle donne, specialmente nei locali pubblici. Stavolta la vittima era un uomo e l'obiettivo non era un'aggressione fisica. Sara era probabilmente il membro della banda che si occupava di sedurre le vittime, di drogarle di nascosto e di farsi dire come sbloccare i loro smartphone. Una volta ottenuto l'accesso al telefonino, il dispositivo veniva passato a un altro componente della banda che si occupava di estrarne tutti i dati utili. I criminali, infatti, si stanno rendendo conto che rubare un telefonino è molto remunerativo. Questo dispositivo è ormai diventato la chiave di accesso alla vita intera, non solo digitale, di moltissime persone. Chi ha il vostro telefonino sbloccato può accedere alla vostra casella di mail e intercettare tutte le vostre comunicazioni personali e di lavoro. L'accesso alla mail permette poi di ricevere i link inviati dai siti degli account dei social network e dei servizi finanziari quando si clicca su «Ho dimenticato la password» e prenderle quindi il controllo, cambiandone la password. Ma questo è soltanto l'inizio. Quello che la maggior parte delle persone non si aspetta è che il loro telefonino possa essere considerato così prezioso dai malviventi da spingerli addirittura a organizzare questo tipo di seduzione mirata, con tanto di incontro in carne e ossa con un membro della banda soltanto per rubare quel dispositivo e farsene dare i codici di sblocco. Ma c'è un ottimo movente. Avere il telefonino sbloccato di una persona, infatti, è ancora meglio che avere accesso alla sua mail. Sul telefonino arrivano infatti anche gli SMS di autenticazione di banche e altri account che controllano denaro. Sul telefonino c'è anche l'app di autenticazione, per esempio Google Authenticator, che genera i codici usa e getta di questi account. Quindi avere lo smartphone sbloccato di una vittima significa avere tutto quello che serve per superare anche la cosiddetta autenticazione a due fattori, quella usata dagli utenti più attenti. Il primo fattore infatti è quello che sai, cioè la password. Il secondo è quello che hai, il telefonino. Ma se una seduttrice ti induce a rivelare quello che sai e si porta via quello che hai, l'autenticazione a due fattori non serve più a nulla. Infatti Mark aveva preso tutte queste precauzioni tecniche per proteggere gli account di criptovalute che gestiva, ma non aveva considerato il fattore umano. Aveva sottovalutato l'investimento di risorse che i suoi aggressori erano disposti a fare. I malviventi ormai, infatti, si organizzano creando falsi account nei siti di incontri e immettendo in questi account parole chiave che attirano vittime facoltose, per esempio i gestori di criptovalute come Mark. Non sono loro a cercare le vittime. È la vittima che si autoseleziona. Inoltre, i malviventi fanno leva sulle abitudini culturali. In un incontro fra sconosciuti, infatti, normalmente si pensa che la parte vulnerabile sia la donna. Le donne vengono avvisate del pericolo costituito dai farmaci immessi di nascosto nelle bevande. Gli uomini no. Nel caso di Mark, però, c'è un lieto fine. O quasi. Infatti i malviventi sono riusciti a impossessarsi soltanto di una piccola cifra in Bitcoin presente in uno dei suoi account, perché lui aveva preso un'ulteriore precauzione. Aveva protetto i suoi account di maggior valore con un sistema a chiavi multiple. In questi sistemi un account finanziario è protetto da più di un codice o chiave di sicurezza e le chiavi sono custodite su dispositivi separati e gestite da persone differenti. Per fare un trasferimento di denaro servono almeno due chiavi e quindi almeno due persone che siano d'accordo. Questa è una prassi standard per la gestione dei conti correnti nelle grandi aziende e rende difficilissima la tecnica della seduzione. I malviventi dovrebbero riuscire a sedurre almeno due dei possessori di chiave contemporaneamente. Gli esperti di sicurezza sottolineano che questo tipo di trappola è una variante nuova di una tecnica vecchia, il cosiddetto wrench attack, l'attacco con la chiave inglese, nel quale si minaccia di fare del male alla vittima per indurla a obbedire e consegnare password e dispositivi agli aggressori. Ora invece l'obbedienza viene ottenuta usando farmaci. L'altra novità è che il boom delle criptovalute ha creato molti nuovi ricchi che non hanno ancora sviluppato buone abitudini di sicurezza e non si rendono conto che Bitcoin e simili sono estremamente facili da perdere o da farsi rubare. Alla luce di questa evoluzione, i consigli degli esperti vanno quindi aggiornati. Se date appuntamento a una persona sconosciuta che avete contattato su un sito di incontri, fatelo sempre in un luogo pubblico, preferibilmente uno dotato di telecamere le cui registrazioni possono essere consultate dalle autorità se qualcosa va storto. Confrontate sempre la foto della persona nel profilo con l'aspetto della persona che incontrate in carne e ossa. Se avete dubbi che sia la stessa, è il caso di allarmarsi. Non lasciate mai incustoditi cibi o bevande. E non accettate cibi o bevande da sconosciuti o persone incontrate da poco. Limitate il vostro consumo di alcolici quando siete in un incontro di questo genere. Mettetevi sempre d'accordo con una persona fidata che sappia del vostro appuntamento e agisca se non vi sente entro un certo orario. E ovviamente non fate quello che ha fatto Mark. Non pubblicizzate a sconosciuti il vostro interesse per le criptovalute. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico in versione story, realizzata con la collaborazione tecnica di Roberto Rossinelli. Il podcast del Disinformatico di Rete 3 viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch/ildisinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. Nella prossima puntata vi racconterò come si aggiorna e ripara un computer in condizioni davvero estreme, quando quel computer vale miliardi e sta addirittura su un altro pianeta o ancora più lontano.